Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Scritto e diretto da Cesare Ferrario. Decimo episodio.
La disperata fuga di Benito Mussolini ebbe fine in una grigia giornata di aprile a Dongo, sul lago di Como. Fui sorpresa nel sapere da un giornale del pomeriggio il modo in cui fu catturato, ma ancora di più, il modo in cui aveva tentato di fuggire. Aveva indossato il pastrano di un ufficiale tedesco ed era stato fatto salire su un camion della lunga colonna di soldati tedeschi che aveva ottenuto il permesso, dopo gli esiti positivi dell'operazione Sunrise, di ritirarsi verso nord, oltre il redutto alpino. Un partigiano lo riconobbe durante un'ispezione. Lui fingeva di essere ubriaco e di dormire con l'elmetto calato sul volto. In quel modo banale, vergognoso, si concluse così la sua grande avventura. Ma non si era dimenticato, il signor Benito Mussolini, di portare con sé in quel suo ultimo viaggio un ingente tesoro in diverse valute, gioielli e molto, moltissimo oro. Un patrimonio inestimabile, poi misteriosamente sparito, di cui si discusse molto allora e di cui ancora oggi si parla. Fu stabilito di giustiziarlo. Gli americani e gli inglesi decisero, forse solo per convenienza, di lavarsene le mani. In fondo era una faida tutta italiana. Il popolo italiano era stato quello che aveva più sofferto per quella dittatura che era durata anche troppo. La vendetta spettava a lui solo. Fu fucilato insieme alla sua amante Claretta Petacci, che aveva voluto seguirlo nella fuga. Così come furono fucilati tutti i suoi gerarchi che avevano tentato quel disperato espatrio in Svizzera, insieme a lui. Furono letteralmente crivellati da numerosi colpi di mitragliatrice a Dongo, sul lungo lago dove erano stati catturati, davanti al municipio che era stato per poche ore la loro prigione, alla presenza di una folla ammutolita, attonita, forse incapace di capire cosa stava succedendo. E il giorno dopo, a Milano, ancora devastata dalla guerra ma ormai liberata, i loro corpi furono appesi a testa in giù a un distributore di benzina a Piazzale Loreto. Ci andai, ero curiosa, volevo vedere. Non si parlava d'altro in città. Questa volta la folla, la moltitudine di persone che gremiva la piazza in ogni suo angolo, non era silenziosa. Al contrario, era inferocita, come animata da un incontrollato desiderio di vendetta. Ho visto gente sputare su quei corpi appesi e ormai già in via di decomposizione, lanciare pietre, qualcuno tra i più scalmanati. Cercava addirittura di avvicinarsi e di colpire quei cadaveri con delle spranghe di ferro, nell'insano desiderio di martoriarli ulteriormente. Una ferocia inaudita che a malapena i poliziotti spaventati che erano di guardia riuscivano a contenere. Vedevo solo odio e rabbia e il senso della pietà per i morti. Sembrava essere bandito. Anche la gioia per la guerra, che era ufficialmente finita due giorni prima, sembrava essere stata dimenticata. C'era solo il furore. Mio padre ritornò proprio quel giorno per la prima volta a Milano, dopo 12 anni di esilio svizzero. Non sapevo che sarebbe venuto, non me l'aveva detto. Lo incontrai per caso, tra la folla, ma non sembrò contento di rivedermi.
È meglio che tu vada a casa, Lina. Non è uno spettacolo che si dice a una donna. Scusami se non mi sono fatto vivo, ma come puoi immaginare sono giorni di fuoco questi. Va a casa, ci sentiamo presto. Rientro stasera a Lugano, ti chiamo io.
Era insieme ad alcuni membri del Comitato di Liberazione Nazionale. Fra loro anche Ferruccio Parri, da molti considerato il capo carismatico della Resistenza, che sarebbe diventato di lì a qualche mese il primo presidente del Consiglio dei Ministri dell'Italia finalmente liberata dal regime fascista. Il giorno dopo Parri tuttavia definì, in un'intervista a Radio Milano Liberata, che quello che aveva visto a Piazzale Loreto quel 29 aprile del 1945 non era la naturale, la giusta fine del giogo fascista contro il quale aveva lottato per tutta la vita, ma una macelleria messicana. E cioè un episodio di violenza smisurata e ingiustificabile, indegna per un popolo civile. Quel giorno, a Milano, vidi anche Jack Fulton. Ma non ci parlammo, non ce ne fu il tempo. Era troppo occupato a dare ordini ai fotografi che aveva portato con sé per riprendere quella macabra scena. Quelle foto vennero diffuse sui giornali di tutto il mondo. Da quel giorno non rividi più mio padre per molto tempo. Anche le nostre abituali telefonate si diradarono per qualche mese. Ero comunque venuta a conoscenza che Mario Crispi lo aveva ricontattato dopo anni, forse per il semplice motivo che la sua presenza gli serviva. Dopo la liberazione, infatti, molte testate giornalistiche del Nord Italia che avevano avuto collusione con il regime fascista erano state chiuse. Fra queste, per breve tempo, anche il Corriere della Sera. In risposta, il gruppo editoriale, con un escamotage a sorpresa, creò un nuovo giornale. Il Corriere d'Informazione, con un programma di uscita in 3 edizioni, la pomeridiana, la serale e addirittura la notturna, a mezzanotte. E chi, se non Eugenio Balzan, l'antifascista per eccellenza, che per fede politica si era dimesso dalla sua importante carica e aveva fatto 12 anni di esilio in Svizzera, poteva essere messo alla guida di quella nuova pubblicazione. Oltretutto, cosa non trascurabile, era anche buon amico del nuovo presidente del Consiglio dei Ministri, Parri. La proposta era lusinghiera, l'emolumento offerto da Crispi assai elevato, ma mio padre declinò quell'invito. Con grande dolore, credo, perché in quella sede di via Solferino aveva vissuto i migliori anni della sua vita. E chissà, forse avrebbe voluto, gli sarebbe piaciuto tornare a vivere ancora. Ma credo fosse in una fase della sua esistenza dove le riflessioni su quello che si è fatto in passato prendono il sopravvento su quello che si vuole fare in futuro. Ripensamenti, forse, che ci aiutano a cercare di capire qual è il fine ultimo della nostra vita. Come ho già accennato all'inizio di questo mio lungo racconto, nell'estate che seguì mi invitò a trascorrere qualche giorno a Lugano per il 1° agosto, la festa nazionale svizzera, paese al quale ormai si sentiva intimamente di appartenere. Dal ristorante panoramico sulla vetta del Monte Bre, dove aveva prenotato un tavolo, lo spettacolo dei fuochi d'artificio nella piccola baia del Ceresio, visto dall'alto, aveva un che di reale e metafisico al tempo stesso. Tutto sembrava così lontano, visto da lassù. Si aveva l'impressione di essere sospesi sopra il mondo. Quella sera era insolitamente loquace. Parlò a lungo, forse più a se stesso che a me, di episodi, ricordi, frammenti della sua vita apparentemente disgiunti fra loro, senza una precisa cronologia, ma che credo che avessero per lui il significato di una sorta di bilancio della sua intera esistenza. Aveva voluto congedare l'autista che ci aveva portati fin lassù perché gli piaceva l'idea di ritornare in città con la funicolare per poi proseguire a piedi fino all'albergo. Alla piccola stazione ci fu un problema e si paventò il peggio. Qualcuno mormorava ci fosse un guasto tecnico, un'avaria fra il primo e il secondo troncone della funicolare, ma poi si capì che si trattava solo di un sovraffollamento di passeggeri. Tutta la città era in festa quella sera. C'erano anche molti italiani finalmente liberi di poter espatriare. Mi propose poi di andare a bere un frappè alla Marena, di cui era ghiotto, al Grand Hotel Villa Castagnola. Ma entrando nel parco vide qualcuno che capì non aveva voglia di incontrare. Proseguimmo allora sul lungo lago che era affollatissimo. Alla foce deviammo allora lungo la riva del Cassarate. Su quel percorso c'era meno gente. La serata era mite. Arrivammo davanti all'ospedale italiano di Viganello.
Ah, sai che quello è un ottimo ospedale? Ci sono venuto qualche volta in questi anni, eh? Il mio medico mi ha quasi costretto a farlo. Lui dice che superati i 50 anni bisognerebbe fare dei controlli clinici periodicamente, almeno una volta all'anno. Il tagliando, lo chiama lui.
E ha ragione. Come ti hanno trovato? Non mi hai mai detto niente, non me ne hai mai parlato.
Sano, sano come il proverbiale pesce. Ma Poi sai che io sono sempre stato un fatalista rispetto alla salute. Ci sono degli ottimi specialisti comunque in questo posto, medici davvero in gamba. Il problema è che sta navigando in cattive acque, economicamente intendo. E da un po' di tempo sto maturando l'idea di sostenere questo ospedale con una donazione, un'importante donazione. Che ne pensi?
Mi sembra un'ottima idea.
Sai, mia cara, sono ricco. Sì, Carolina. Hai un padre spropositatamente ricco.
Stavamo proprio in quel momento attraversando il ponte sul Casserate, diretti verso il centro.
E con tutto il denaro che ho accumulato in questi anni si potrebbe vivere come nababbi per 9 vite, come i gatti. Anzi, 9 vite non basterebbero a spenderlo tutto. Sia io che te in fondo amiamo vivere una vita semplice, senza sfarzi eccessivi. Siamo fatti così. E allora? A che serve? È da un po' che ci penso. Sì, è diventato una specie di rovello per me. Sarebbe bello, insieme se vuoi, Carolina, fare qualcosa di buono, eh? Qualcosa di utile con tutto questo denaro, qualcosa che possa essere fruito anche dagli altri. Le idee ancora un po' confuse. Non so bene cosa fare. Ma quello che so è che bisogna sempre guardare avanti, creare futuro per quelli che verranno dopo di noi. Ma mi sento terribilmente solo in questa impresa, perché la maggior parte di quelli che vivono intorno a noi sono banchieri, finanzieri, avvocati, commercialisti, tutta gente priva di anima. Per loro la parola filantropia ha il solo significato di un ben congegnato espediente che serve a ottenere sgravi fiscali. Io vorrei imparare a pensarla diversamente, a fare qualcosa di importante che rimanga nel tempo. Vabbè, il fisco, quello italiano, ma soprattutto quello svizzero, mi ha perseguitato per anni, praticamente da sempre. Ma sono stato capace di tenerli a bada tutti e due. Li conosco bene i trucchi ormai.
Lo sai, bisognerà pensare anche a finanziare l'edificio scolastico ticinese della fanciullezza, lì a Soringo. È un'opera meritoria, perché riguarda i giovani. Non dobbiamo scordarcene.
Il traffico cittadino si era ormai diradato. La folla dei festanti era pian piano ritornata verso le proprie case, verso le proprie vite. La città era vuota. La lunga passeggiata fu piacevole. Arrivammo all'albergo. Il portiere ci accolse.
Buonasera, signor Balzan.
Buonasera, Angelo.
La sua chiave e quella della signora.
Grazie.
Ah, quasi me ne dimenticavo. C'è un telegramma per lei, signor Balzan. È arrivato nel pomeriggio. Eccolo.
Ah, grazie. Un telegramma oggi in un giorno di festa. Ma strano. Aprilo tu, Lina, leggimelo, per favore. Non ho gli occhiali con me.
Fui io a leggere il testo di quel breve telegramma. Con la voce rotta dal pianto, lessi l'annuncio della morte di Albertine Lafont.
Oh mio Dio.
Signor Balzan.
Papà.
Si sente bene?
No.
Sbiancò in volto. Ebbe un mancamento.
Non è niente.
Mi spaventai. Premuroso, il portiere lo sorresse.
Le porto un bicchiere d'acqua.
No, no.
Venga, venga. Si sieda un momento. Di là. Un salutino.
Sì, sì. Grazie.
L'aiuto. Si appoggi pure a me.
Grazie, ma non serve. Senta, Angelo. Mi porti un quattro, eh? Con ghiaccio. Molto ghiaccio, per favore.
Subito, signor Balzan.
Si ricompose, sforzandosi di nascondere quel momento di debolezza che aveva avuto. Si sedette su una piccola poltrona. Nel salottino, una sola abat-jour era accesa e gli illuminava il volto. Una maschera impenetrabile.
Ecco, signor Balzan, le ho portato il cordiale che mi ha chiesto. Glielo metto qui, sul tavolino.
Grazie, sì.
Per qualunque cosa, sono di là. In ricezione.
Ci sono io con lui, non si preoccupi.
Non c'è bisogno, grazie. Vada pure a dormire.
A piccoli sorsi, con gesti lenti e misurati, beve il suo liquore. Il suo sguardo sembrava vagare lontano.
La cara Albertine Lafont. Da quando l'ho conosciuta, tanti anni fa, in quel freddo pomeriggio al porto di Liverpool, ho pensato a lei ogni giorno della mia vita. Ogni giorno.
In quel momento avrei voluto dirgli che avrebbe dovuto pensare a lei in maniera diversa, in maniera più semplice, concreta. Avrei voluto urlarglielo che avrebbe dovuto semplicemente dichiararle i suoi sentimenti, amarla, perché no, sposarla, fare una famiglia, avere dei figli. In fondo erano giovanissimi quando si erano conosciuti. Le nostre vite sarebbero state diverse, qualche momento di ordinaria felicità lo avremmo certamente avuto. Ma non lo feci, perché amaramente capii che nella sua impossibilità di amare, di provare sentimenti autentici, Albertine era stata per mio padre solo qualcosa di astratto, come lo è l'eroina di un romanzo, una magnifica donna raffigurata in un quadro, come le tante che non a caso facevano parte della sua collezione. Un ideale, un per lui inaccessibile sogno. Decise di non voler partecipare al funerale che sarebbe stato celebrato al Cimetière de Saint-Georges a Ginevra 2 giorni dopo. La sua motivazione? Semplice. Disse che non voleva vedere dove Albertine sarebbe stata sepolta. Preferiva non sapere, perché questo gli dava l'illusione che non fosse morta. Il ricordo di lei non sarebbe stato confinato in un luogo definito, una tomba. Con dolore capii che era il suo primordiale e probabilmente ben collaudato modo per non soffrire. Forse il suo unico possibile modo per rendersi intangibile dalle tempeste che si abbattono sulla vita. Restammo nel salottino fino a tardi, in silenzio, come in una sorta di veglia funebre. Ma quella notte a Lugano ebbe l'amara certezza che la sua solitudine interiore non solo era disperata, ma poteva diventare devastante anche per chi stava accanto a lui, soprattutto per quelli che, come me, avevano ancora barlumi di sentimento.
Buongiorno. Ecco il suo biglietto del treno.
Grazie.
Vuole che la faccia accompagnare alla stazione?
No, grazie, ci andrò a piedi, è così vicino.
Certo, come vuole. Non si preoccupi per suo padre, è in buone mani. Sono così tanti anni che vive qui, è il nostro migliore cliente ed è un uomo così buono, così generoso. Di qualunque cosa abbia bisogno si rivolga sempre a me. Mi consideri un amico fidato.
Grazie, Angelo.
Buon viaggio, signora Balzano.
Il mattino dopo, molto presto, partii sola per Ginevra. Ben mesta fu la cerimonia funebre per Albertine Lafont. Erano presenti solo poche persone, lontani parenti forse, che non conoscevo e che coi loro sguardi curiosi sembravano chiedersi chi fossi. Insieme a loro una sparuta delegazione della Croce Rossa. Che penosa situazione. Alla donna che aveva dedicato la sua intera vita a operazioni umanitarie, che aveva salvato migliaia di feriti durante la guerra, che aveva elargito il suo sorriso buono a tutti, veniva tributato l'estremo saluto da una piccola folla frettolosa perché tutti sembravano non avessero altro desiderio che andarsene il prima possibile dal momento che pioveva a dirotto. Fui però io la prima a lasciare il cimitero. Il cuore sembrava mi scoppiasse nel petto e i miei occhi gonfi di lacrime non avrebbero sopportato di vedere il momento in cui il corpo senza vita di quella cara persona che avevo così tanto amato sarebbe stato deposto nell'umida terra. Tornai direttamente a Milano. La città era ancora devastata dai bombardamenti, ma già viva era la volontà della ricostruzione come un bisogno dell'anima. Qualche tempo dopo mio padre mi propose di andare a trascorrere qualche giorno di vacanza in Liguria, a Rapallo, dove aveva affittato una casa, ma declinai il suo invito, non ne avevo voglia. Lui ci rimase un po' male, ma il mio bisogno era quello di starmene un po' da sola, perché avevo capito che solo attraverso la solitudine sarei stata capace di ricucire i frammenti della mia intera esistenza. Anch'io ero in una fase della vita in cui, più che pensare a nuovi progetti, stavo cercando di capire quali erano stati gli errori commessi nel perseguire quelli che avevo fatto quando ero più giovane, quali lacune dovevo colmare. Fino ad allora avevo insegnato più per riempire i miei spazi vuoti, per abitudine. In fondo ero stata educata per questo. Ma in quella insperata primavera, in un'Italia che come in una resurrezione era diventata una repubblica democratica, pronta ad affacciarsi a quel che rimaneva dell'Europa a brandelli e al mondo intero, capii che il mio lavoro poteva diventare una sorta di missione e mi ci buttai a capofitto, con lo slancio e la dedizione di una neofita. Non potete immaginare che doni meravigliosi ebbi in cambio, perché il mio cuore si gonfiava di gioia nel percepire da quei miei giovani allievi il loro intimo bisogno di sapere, di imparare a conoscere la segreta bellezza delle cose, della letteratura, della poesia. I loro occhi non erano più spaventati per l'orrore della guerra, ma sorridenti, fiduciosi. Sembravano ora guardare lontano, in regioni di più perenni certezze, in un domani più radioso.
Creare futuro.
Creare futuro, mi aveva detto mio padre quella notte a Lugano, passeggiando lungo le rive del Casserate davanti all'ospedale italiano. Mi era rimasta impressa quella frase mormorata quasi per caso, e creare futuro era quello che nel mio piccolo stavo facendo anch'io, pur nel mio modesto ruolo di intermediario. La città era piena di fermenti culturali. Era nato il Piccolo Teatro di Milano, i cui spettacoli erano ben diversi dal fatuo teatro borghese dell'epoca fascista, che nel bene e nel male avevo anch'io frequentato. Avevo trovato il modo di trovare dei biglietti a prezzo ridotto per i miei allievi. Ed era bello andare a teatro insieme a loro, che ogni volta erano affascinati da quello che vedevano su quel piccolo magico palcoscenico. Capitava talvolta che andando a teatro passeggiavamo per il centro e poi, prima dello spettacolo, andavamo a mangiare un budino alla vaniglia in una cremeria di Via Dante. Alle ragazze piaceva fermarsi davanti alle vetrine dei negozi d'abbigliamento o a una profumeria, magari entrarci per provare un nuovo rossetto per labbra. Che allegria vederle sorridenti, che sensazione meravigliosa. In fondo, anche i bei vestiti e certe piccole frivolezze fanno parte della vita. Con mio padre ebbi pochi contatti in quegli anni. Di lui sapevo che faceva una vita piuttosto monotona e, chissà, forse ormai priva di entusiasmi. Faceva, come da sempre, frequenti viaggi a Zurigo per seguire i suoi affari. Per il resto stava a Lugano e se ne andava in giro, grigio e inosservato, quasi sempre solo. Durante la bella stagione gli piaceva starsene seduto per ore sulla piccola terrazza del buffet della stazione. Comprava tutti i giornali, ma li sfogliava appena, spesso li lasciava sul tavolo. Poi prendeva la funicolare, scendeva in città, consumava un pasto leggero e frettoloso al Caffè del Porto o al ristorante dell'Hotel Walter e poi tornava all'albergo. La sera sempre cenava nella sua camera. A fatica, Jack Fulton, che si era nel frattempo ritirato dalla sua attività e si era stabilito ad Ascona, riusciva a trascinarlo in qualche consesso. Gli doveva sempre mandare un'auto a prenderlo, altrimenti non ci sarebbe andato. Eppure la piccola brigata era piuttosto allegra. C'era tra gli altri Eric e Maria Remarque, lo scrittore che nel frattempo aveva sposato Paulette Godard, la quale, dopo la sua separazione da Charlie Chaplin, si era trasferita in Svizzera e di cui mio padre era diventato l'amichevole consulente finanziario. Le serate erano piacevoli, ma mio padre trovava sempre il modo per svignarsela il prima possibile. Più volte Fulton mi chiamò per parlarmi di quello strano stato di malinconia e di affanno in cui mio padre era caduto. Ci riproponemmo di ritrovarci tutti insieme qualche volta, ma non ci fu mai l'occasione. Negli ultimi tempi anche Angelo, il portiere dell'albergo che spesso mi relazionava, sembrava mostrare una certa preoccupazione.
Signora Lina, mi perdoni se mi sono permesso di telefonarle ancora una volta. Quando verrà a farci visita a Lugano? Le dico questo perché da qualche giorno suo padre sembra essersi rinchiuso ancora di più in se stesso. E poi quando sale le scale per andare in camera sembra faccia molta fatica, ansima e si porta sempre una mano al petto. Io gli ho già detto più di una volta di andare a farsi vedere dal medico, ma lui mi dice sempre che non ha tempo. Diventa quasi sgarbato nel rispondermi. Forse se glielo dicesse lei l'ascolterebbe.
Lo chiamai al telefono il giorno stesso.
Ma no, Carolina, sto benissimo. Cosa vai a pensare? Beh, un po' di fietone nel fare le scale a 79 anni suonati me lo concederai, no? Ma non preoccuparti, va tutto bene. Ah, lo sai? Sto leggendo l'Amleto. E mi piglierei a schiaffi per essere arrivato alla mia età senza mai averlo letto. Roba da vergognarsi come ladri. Ne ho trovata una copia per caso ieri in una libreria giù in centro. Era in vetrina, come se mi aspettasse. Sono stato sveglio tutta la notte. L'ho quasi finito, Sono arrivato a poco prima del duello con Laerte, quando Amleto dice a Orazio che vuole dissuaderlo dal battersi perché ha un cattivo presentimento. Ma aspetta, ce l'ho qui, ecco. Voglio leggertelo, ti piacerà, ecco. Bisogna disdegnare i presagi. È la provvidenza a regolare tutto. Anche la morte di un passero. Nessuno di noi sa cos'è la vita, Orazio. E quindi che importanza ha lasciarla presto o tardi? L'importante è essere pronti. Ma non trovi che sia fantastico? Parole che vanno dritte al cuore. Sai cosa ho pensato la notte scorsa, mia cara? Che ho passato tutta la vita a farti conto, numeri. Quando invece forse la mia aspirazione vera erano le lettere. Ma come sai, ho smesso molto presto di scrivere. Chissà, forse ho sbagliato tutto. È andata così. La settimana prossima devo venire a Milano, vado e torno in giornata, non mi va di fermarmi, non mi sento più a mio agio in Italia, però possiamo andare a cena da Sabini, se ti piace ancora, eh? E poi se vuoi, possiamo fare qualche giorno di vacanza a Pontresina dopo la metà di luglio. Cerca di venire. Siamo stati così poco insieme.
Non venne a Milano e non andammo a Pontresina perché il 15 luglio del 1953.
Signora Balzan, mi perdoni, sono io, Angelo. Ho l'ingrato compito di comunicarle che suo padre è morto.
Un attacco cardiaco durante la notte. Da tempo aveva l'abitudine di non chiudere mai a chiave la sua stanza. E la cameriera, che gli portava sempre la colazione, lo trovò riverso sul pavimento alle 7 del mattino. Fu subito soccorso, ma inutili furono i tentativi dei medici. Il funerale fu celebrato in una chiesa di Besson, non ricordo il nome. I partecipanti erano piuttosto numerosi. Gente è venuta anche da Milano, qualcuno del Corriere della Sera, ma tutti degli sconosciuti per me, come io lo ero per loro. Nessuno sapeva chi io fossi. Fu Jack Fulton il solo che mi avvicinò.
Lina.
Grazie di essere venuto, Jack. La cerimonia fu breve. Sul sagrato della chiesa, mentre la gente stava già cominciando a defluire, fui avvicinata da Enrico Camponovo, il fiduciario di mio padre che avevo conosciuto anni prima in Engadina. Era molto invecchiato e da tempo era assistito in molte delle sue mansioni dal più giovane Giuseppe Bernasconi, un notaio di Lugano che mi fu da lui presentato.
È un triste momento per fare la sua conoscenza. Le mie condoglianze, signor Balzan.
Grazie, signor Bernasconi.
Appena se lo sentirà, dovremo parlare insieme a Bernasconi di molte cose, Lina.
Certo, grazie. Da quanto mi hanno detto, dovrò restare a Lugano per qualche giorno.
Sì, perché le pratiche burocratiche per poter far finalmente riposare suo padre nella tomba di famiglia a Badia Polesine sono piuttosto lunghe e complicate, soprattutto da parte italiana. Non ho ancora ben capito il perché, ma è così.
In ogni caso ci siamo già attivati per fare in modo di accorciare questa snervante e assurda attesa.
Ci sono poi alcune risoluzioni che vanno prese con una certa tempestività, signor Balzano.
Va bene, domani. E il giorno dopo ci incontrammo nel piccolo salotto dell'Hotel Croce Bianca dove avevo preso alloggio. Jack Fulton era rimasto con me. Mi fu comunicato che mio padre era morto senza aver lasciato nessun testamento. Bernasconi aggiunse però che non vi erano dubbi sul fatto che sarei stata io l'erede universale, ma mi disse anche che nella successione sarebbero insorte problematiche sia con il fisco svizzero sia con quello italiano, dal momento che io ero cittadina italiana. Il patrimonio era enorme, solo in denaro liquido, titoli e obbligazioni. Superava l'incredibile cifra di 33 milioni di franchi svizzeri.
Tutto depositato in diverse banche tra Lugano e Zurigo. Il notaio Bernasconi, al quale le suggerirei di conferire il mandato di curatore dell'eredità, le presenterà al più presto la documentazione dettagliata.
Suo padre, signora Balzan, negli ultimi tempi si è più volte confidato con me e mi ha più volte parlato di voler destinare una importante parte del suo capitale ad attività benefiche, culturali, anche ad operazioni umanitarie. Lei ne ha conoscenza?
Ah sì, ovviamente. Ne ha parlato spesso anche con me. E non posso che essere d'accordo con questo suo desiderio, che collima perfettamente con il mio. Lui purtroppo non ha potuto vivere abbastanza per portare a compimento le sue volontà. Ma è quello che intimamente desidero anch'io, forse più di ogni altra cosa. È quello che insieme vorrei che facessimo, signori, per onorare la sua memoria. Fu così che nacque la Fondazione Eugenio Balzan, o perlomeno ne furono gettate le basi. Lo statuto e le finalità altamente filantropiche tacitarono anche l'affamato fisco italiano, non solo. L'Italia mise a disposizione due preziosi consulenti, due professori universitari che entrarono a far parte del board della fondazione. Ebbi subito la certezza che qualcosa di buono, qualcosa di importante sarebbe accaduto, ma non sapevo esattamente che cosa. L'estate che seguì la passai in Svizzera, in Ticino. Jack Fulton mi aveva invitata a trascorrere qualche giorno ad Ascona e a festeggiare con lui i suoi 80 anni, il 10 di agosto. Passammo qualche serata insieme al Festival di Locarno, che quell'anno vide vincitore una trasposizione cinematografica di Giulio Cesare di Shakespeare con Marlon Brando protagonista, attore che mi piaceva moltissimo. Era bello stare seduti fino a tarda notte nei caffè in Piazza Grande, parlare delle nostre antiche storie e di quello che insieme avevamo vissuto. Talvolta eravamo entrambi sopraffatti dai ricordi, ma erano momenti così dolci. E talvolta osservavo Jack mentre giocherellava con il suo perenne bicchiere di bourbon fra le dita e guardava davanti a sé, come se cercasse, vedesse nel futuro il suo passato. Che incredibile paradosso. I suoi occhi mi ricordavano quelli di mio padre, gli occhi di uomini che sanno guardare lontano.
Sai, Lina,
con Jack ci davamo finalmente del tu, dopo più di 30 anni che ci conoscevamo.
Ho ricevuto una lettera da Hemingway stamattina. Keep the secret, please. Conservalo come un segreto per il momento. È candidato al premio Nobel il prossimo anno. Io gli ho già risposto, gli ho detto che quando verrà in Europa, a Stoccolma, non può non venire a trovarci. E lo sai cosa faremo? Andremo insieme a Venezia. Ah, che giorni felici potremo passare insieme.
Lo sai cosa mi ha scritto nel post-scriptum della sua lunga lettera nella quale mi parlava anche di altre cose? Gli uomini intelligenti devono qualche volta ubriacarsi per passare il loro tempo fra gli idioti. Ma noi, anche se non ci ubriacheremo, non saremo mai sopraffatti dagli idioti, perché le nostre vite, le nostre solitudini saranno in qualche modo custodite, protette, rinchiusi come siamo nel nostro cerchio magico. Saremo sempre noi, quello che siamo davvero, anche quello che non siamo riusciti ad essere. E quei momenti, nostri soltanto, non andranno mai perduti. Ah, Venezia. Ci sono stato una volta solo, molti anni fa, con tuo padre. E in quel breve viaggio ho capito, ho veramente capito, chi era Eugenio Balzan. Pensa, mi lasciò solo all'improvviso, perché il mattino seguente, senza dirmi nulla, partì, se ne andò. Doveva andare a Badia Polesine. Il suo era un bisogno quasi disperato. Ritornare al luogo natio per bilanciare i conti della sua vita e cercare di capire come affrontare il suo futuro. Ma in quella notte meravigliosa che passammo insieme, passeggiando e parlando fino quasi all'alba nelle calli deserte, credo comunque che siamo riusciti a immaginare qualche piccolo, piccolissimo frammento di immortalità.
Quelle parole di Jack, la candidatura di Hemingway al premio Nobel, di cui conoscevo i buoni propositi e l'importanza, mi portarono ad alcune riflessioni, anche se solo in confuso all'inizio. Pensai, quale modo migliore per coronare il compendio di una vita come quella di mio padre, le sue più volte espresse volontà, che elargire quell'immensa quantità di denaro che aveva lasciato con un premio a uomini e donne che abbiano dato il loro contributo a migliorare l'umanità. Senza distinzioni di razza, di nazionalità, di religione, in ogni campo, dalle lettere alle scienze morali, le arti in genere, le scienze fisiche, matematiche, ai medici che operano nel settore della ricerca. Un premio speciale per quegli uomini, e sono tanti, che spendono la loro vita per la pace e la fratellanza fra i popoli. E pensai ancora, perché quegli uomini che hanno guadagnato il loro meritato premio per ciò che hanno fatto non possono elargire a loro volta una parte di quello che hanno ricevuto ad altri, a giovani che operano nei loro stessi settori, affinché abbiano l'agio di intraprendere e tramandare in perpetuo il loro operato? Questo era di certo quel creare futuro a cui pensava mio padre. La notte di quel primo agosto di tanti anni fa, mentre passeggiavamo in una Lugano ormai semideserta. Questo dovrà essere il vero scopo della Fondazione Eugenio Balzan. Naturalmente non spettava a me stabilire chi fossero le persone meritorie, e neanche l'entità del premio. Altre persone, ben più ragguardevoli di me, che erano entrate a far parte della Fondazione, avrebbero avuto la capacità di operare scrupolosamente in libertà di pensiero le loro scelte. Non avevo dubbi su questo. Il mio ruolo, beh, come sempre era stato per tutta la mia vita, quello di una modesta intermediaria. Mi bastava. Dal fondo dei ricordi, attraverso i labirinti della mia memoria, è riemersa in questo mio lungo racconto l'immagine velata e un po' confusa di mio padre. Ho ripensato, forse per la prima volta e in un flusso senza posa, a quali erano le sue aspirazioni, ai traguardi raggiunti e a quelli disattesi, a tutte le cose piccole e grandi che ha fatto nella sua vita. Come figlia non voglio esprimere giudizi, non servirebbe, non gioverebbe a nessuno. Certo è che, come altre, le nostre vite sono state attraversate dal dolore. Chissà, forse dovuto a un'innocenza perduta troppo presto. Non ricordo, ad esempio, di aver avuto un padre che mi abbia regalato, quando ero piccola, la gioia di portarmi a cavalluccio sulle sue spalle o portarmi a fare un giro sulle giostre in una sera d'estate, perché purtroppo non era riuscito a conservare un attimo di infanzia da spendere con me. E sempre, molto spesso quantomeno, le nostre vite sono state circondate dal silenzio che nessuna parola riusciva a varcare. Ora che il tempo ha pignorato buona parte della mia vita, rivedo però la sua cara immagine con occhi diversi. Quel suo sorriso triste e mite, le sue belle mani, forse incapaci di elargire carezze, ma che sapevano indicare i lontani orizzonti del futuro. Mi manca. Ho imparato a capire che ci sono uomini che, per una sorta di malia che li tiene prigionieri, sono incapaci di vivere nell'oggi, perché per loro l'oggi è poca cosa. Ogni loro anelito di vita è costantemente teso verso il domani, a giorni che devono ancora venire, giorni che sono pieni di buone promesse.
Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti del decimo episodio. Eugenio Balzan, Roberto Chevalier. Lina Balzan, Stefania Patruno. Jack Fulton, Giorgio Melazzi. Enrico Camponovo, Giuseppe Palasciano. Giuseppe Bernasconi, Paolo Monforte. Angelo, il portiere dell'albergo, Igor Horvat. Assistente alla regia, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Cesare Ferrario. Produzione, Francesca Giorzi.